Buonasera, 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 venerdì 26 aprile, come avete passato il vostro 25 aprile, questa festa così importante per la memoria, per ricordarci che le cose possono ricapitare, come la rana o il rospo, no era la rana, che quando viene bollita non è che se ne accorge subito, entra nella pentola e se la sguazza nell'acqua fredda, poi l'acqua aumenta un po' di temperatura e addirittura la rana fa piacere. Prima di rendersene conto sta cominciando a perdere le forze, non è più in grado di ribellarsi e l'acqua bolle. 18:15, scusate, ho letto libri, ho ascoltato libri in questi giorni che mi ha fatto tornare, che parlavano appunto della storia della rana e di come tendiamo un pochino ad adagiarci e dimenticarci, no, che da un momento all'altro tutto questo potrebbe scomparire. Io sono la vostra vitridente di fiducia, questa è Radio Parma 102-104, come vi dicevo venerdì 26 aprile. E come è andata appunto, cioè molti di voi mi auguro, anche se ho scoperto che le scuole no, per esempio, staranno beneficiando del ponte, mi sembra di capire. Le scuole io ero convinta che fosse, come si dice, scontato, invece ieri ho incontrato delle bimbe che oggi invece andavano a scuola per grande gioia dei genitori che invece facevano il ponte dal lavoro e quindi giustamente almeno una volta ogni tanto a casa a godersi la loro dimora senza i bambini, no, che da seguire e che giroclavano intorno. Dunque, venerdì solitamente ci dedichiamo come sempre a rassegna stampa, notizie e musica e poi ci colleghiamo con Alessia Galattini, che però è assente giustificata e quindi sarò io a parlarvi di serie TV, film e quant'altro. Ce n'è di cui parlare, vedi, ieri sera ho iniziato una, vabbè, molto leggera e carina, però poi ne ho vista un'altra invece molto più impegnativa, tipo pesante, bella però, e quindi insomma cercherò di darvi qualche consiglio, scambieremo consigli, perché voi potete interagire con Mani di Protagonismo al 333-964-9949, che è il numero della nostra messaggeria. Dopodiché io vi consiglio di andarci a seguire, andare a seguire, vabbè, moi, ovviamente, la vostra vitridente di fiducia, ma anche Radio Parma, che trovate sia su Instagram che su Facebook, mentre a me potete trovarmi su Instagram e TikTok. E alla fine lento lento l'MLM, però anche Luke Hemmings, The 5 Seconds of Summer e la sua Snakes ha scalato le classifiche e si è fatta sentire e conoscere nonostante un po' la lontananza, se vogliamo, dalle scene di questo artista. Anyway, 18:26, io direi che possiamo ufficialmente aprire la rassegna stanca, ma che stanchezza! Anche perché questa settimana, raga, col 25 aprile, che era di giovedì, mi ha scombussolato tutto. Cioè, per me ieri era sabato, oggi è domenica, però invece è venerdì e non ci capisco più niente. Poi ho notato che faccio molta fatica a lavorare da casa quando c'è Andrea a casa, perché per lavorare intendo sui social, perché mi sento un po' scema, no, a riprendermi con lui presente e quindi tendo a fare meno. Però bisogna anche lo stesso portare a casa la famosa pagnottina e quindi mi sono poi dovuta arrangiare. Anyway, apriamo la rassegna stanca. Zendaya e Tom Holland, c'è aria di nozze, del matrimonio parlano, questa è una certezza. Allora vi posso anche dire che, tra l'altro, vabbè, dire che stanno bene insieme è poco. Lei potrebbe star bene anche con un calzino, sposarsi con un calzino verrebbe comunque un bell'album di nozze, però insomma Difficile essere Meghan Markle, dai pettegolezzi di corte alle liti con gli amici. E ancora, concerto il 1° maggio a Roma, Big Mama, Negramaro, Malika Ayane e tutti gli altri artisti sul palco. Miriam Leone, sul telefono solo foto di Orlando e sui social pubblica il primo scatto da incinta. Ramona Tabita, chi è la stylist italiana più desiderata dalle celebrities, compresa Chiara Ferragni? C'è stato un piccolo styling gate, perché lei avrebbe vestito Gali, uno dei tanti che lei ha vestito. La Ferragni, che dovrebbe essere una look influencer, si è rivolta a una stylist e allora giù a trollare la stylist perché non doveva lavorare con Chiara Ferragni. Gaza, non ce l'ha fatta Sabrine, la neonata è diventata simbolo della speranza nella striscia. Benissimo, direi, perfetto. Con Angelo Del Male, Baby Gang ci insegna a non essere indifferenti. Diva anche tra le mura di casa, Marilyn Monroe a cominciare dai look. E poi Olimpiadi, quello che c'è da sapere sul breaking. Lo sport che fa il suo esordio a Parigi 2024, che figata! Io penso, dalla foto che vedo, penso si intenda break dance, che si chiamerà adesso breaking. Alla fine è arrivato anche in Italia il Papi Yoga, ma è davvero una buona idea? Spoiler, no! E via, che ve l'avevo detto. Matrimonio a prima vista 12, parlano Giuseppe e Ilaria, ce l'abbiamo messa tutta, ma tra noi non ha funzionato. E poi andiamo a vedere 5 curiosità sulla serie di Netflix Baby Reindeer, di cui vi abbiamo parlato ampiamente e con grande entusiasmo la settimana scorsa, appunto, con Alessia Galatini. Vediamo se ci sono delle curiosità che non abbiamo toccato, a parte il fatto che il protagonista è anche quello che l'ha vissuto ed è anche quello che l'ha scritto ed è anche l'attore che l'ha interpretato. Ti prego. Ariana Grande, la sua Yes And, grande successo ormai che sentiamo da diverse settimane, 18:36, e vediamo questo breaking che entra ufficialmente nelle Olimpiadi, che saranno appunto a Parigi quelle del 2024. Mancano 3 mesi all'inizio dei giochi olimpici e questa novità è quella, diciamo, principale. Questo sport ovviamente ha infatti noto come break dance, non chiamatela però così perché si chiama breaking ufficialmente. Nell'edizione parigina, questa disciplina è nata negli anni 70 come danza di strada nelle periferie di alcune città, e io sono molto felice che sia effettivamente uno sport ufficiale, perché tra l'altro, scusate, fatemici pensare, la danza, nessuna disciplina della danza fa parte degli sport che poi concorrono alle Olimpiadi. Vabbè, c'hanno poi, no, non è vero, però hanno le loro, tipo il nuoto sincronizzato, che è una forma di danza, ok. In ogni caso, questa entrerà ufficialmente a far parte delle Olimpiadi, è caratterizzata da movimenti acrobatici, sequenze di passi e una competizione all'interno di battles, vere e proprie sfide a ritmo di musica. Negli ultimi anni il successo è stato esponenziale, specialmente grazie al mix di improvvisazione artistica e di gesti atletici. Quello che un tempo era solo uno stile di danza di quartiere si è evoluto in una forma d'arte diffuso in ogni continente e riceverà riconoscimento più alto partendo proprio dal grande evento sportivo al mondo. In Italia il breaking è una disciplina che rientra infatti nella Federazione della Danza Sportiva, che è guidata dalla presidente Laura Lunetta, l'unica donna ai vertici di una federazione nazionale, insieme con Antonella Granata, che è il numero uno dello squash. Saranno 32 gli atleti che prenderanno parte alle gare di breaking, appunto a Parigi, divisi in 16 uomini e 16 donne. I B-boys e le B-girls, raga, se voi come me, adesso non so voi negli anni 90 cosa facevate, ma se ascoltavate la musica hip hop, essere un b-boy, una b-girl era proprio una figata, cioè nel senso che persino a Parma, che vuol dire una realtà abbastanza piccola, tu andavi a ballare nei posti e quando arrivava quella di Run DMC con il remix magari degli Aerosmith, Walk This Way, o anche questa, Questo è un grande classico. Si faceva che questa è dell'87, pure più vecchia, però c'era sempre un momento in cui, se c'era la canzone che si prestava, allora quei tre o quattro coraggiosi e arditi facevano il famoso, no, cerchietto, cioè la gente si raccoglieva intorno a loro in qualsiasi pista di qualsiasi discoteca e questi ballavano ed era uno spettacolo. E io, che sono, come si dice qui a Parma, intrega, li guardavo e dicevo: mazza, oh che bello, che figata, io non sarei mai capace. Perché a parte non è proprio, da un punto di vista, non è un tipo balliamo, cioè a livello proprio atletico richiede un grosso sforzo, ed era proprio una figata da vedere. Quindi sono molto contenta che sia effettivamente diventato una disciplina ufficiale delle Olimpiadi, insomma dello sport. Loro gareggeranno usando nickname, saranno inseriti in un tabellone a eliminazione diretta e si sfideranno uno contro l'altro seguendo la musica scelta da un DJ, e poi saranno valutati in una giuria. Ma ragazzi, è una cosa fantastica per le Olimpiadi, che sono sempre seriose. I criteri presi in considerazione per l'assegnazione dei punteggi saranno 5 e terranno conto di musicalità, vocabolario di movimenti, originalità, tecnica ed esecuzione. Chi otterrà il punteggio maggiore andrà avanti nella competizione fino alla finale. Bello, bello, belli, bravi, sono contenta. Sarà la prima volta per il breaking ai giochi olimpici, che però ha fatto già il suo debutto ai giochi quelli giovanili del 2018. Una rivoluzione che puntava a coinvolgere un pubblico sempre più giovane, ma anche a cercare nuovi sponsor e offrire uno spettacolo televisivamente attraente. Invece del curling, per esempio, che è molto bello, per carità, però... No, con queste scopette su... il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ha annunciato che il breaking sarebbe stato protagonista appunto anche a Parigi. Questi sport contribuiscono a rendere il programma dei giochi più equilibrato a livello di genere, più giovane e più urbano. Evviva, evviva. E allora ne approfittiamo, perché io vi metto la pubblicità, ma poi quando torniamo vi faccio sentire una di quelle canzoni che appunto, quando io ero giovine, era un grande classico di questi momenti di esibizione. Che poveretti, non è che ci fossero appunto molti spazi, no? Molte situazioni dove fare le loro performances davanti alla gente. Quindi torniamo subito e dopo ci ascoltiamo Walk This Way, appunto degli Aerosmith Remix con i Run DMC. Si presta, adesso magari non siete fan, non siete ferrati del genere del breaking, però potete intuire come si presti a questo tipo di disciplina danzereccia, e che appunto hanno deciso di introdurre, secondo me, molto giustamente alle Olimpiadi, e quindi poi di conseguenza avrà tutto un suo, probabilmente ce l'ha già, tutto un suo circuito di esibizioni, di gare. E già 14 atleti sono già qualificati grazie ai risultati ottenuti ai campionati mondiali del 2023 e campionati continentali. L'ultima possibilità per ottenere i pass a 5 cerchi sono le Olympic Qualifier Series, che si svolgeranno in due tappe: a Shanghai il 16-19 maggio e a Budapest dal 20 al 23 giugno. In casa Italia, nel settore maschile del breaking, non ci sarà nessun azzurro. Oh, ma come? Vi chiamo i miei amici, quelli che nel 97-98 si esibivano qua in discoteca il sabato sera o domenica pomeriggio. Invece per il settore femminile abbiamo Antilai Sandrini, Alessandra Chillemi e Chiara Cesari a provare a ottenere la qualificazione olimpica da qui a giugno. Sicuramente poi, se appunto si sa che viene diffusa l'ufficialità di questo sport, sono sicura che andare alle prossime Olimpiadi fra 4 anni, qualcuno da mandare degli uomini italiani ce l'avremo pure, no? A Parigi le gare di breaking si svolgeranno il 9 agosto con la finale femminile e il 10 agosto con la finale maschile, nella suggestiva e meravigliosa sede di Place de Concorde. Per l'occasione la piazza diventerà un'arena che ospiterà anche le prove degli altri sport urbani in programma, vedi skateboarding, BMX freestyle e basket 3 contro 3. saranno a parte che vabbè, saranno delle Olimpiadi appena più, no, con un po' di musica. Poi adesso se siete interessati a quell'aspetto, anche dal punto di vista dell'abbigliamento, secondo me quelli che si esibiscono nel breaking solitamente sono stilosissimi e stilosissime, quindi magari mi immagino le divise italiane tutte baggy, larghe, oversize, con i calzoncini a vita bassa, le camicione, che figata, non vedo l'ora, devo informarmi, adesso andrò sicuramente a seguire queste ragazze su Instagram per capire meglio. Ecco, lei si chiama infatti B-Girl, la trovate come B-Girl underscore anti, tra l'altro di Padova lei, winning the second place, si è qualificata appunto a qualche gara di quelle della Red Bull, quindi vado a seguire lei sicuramente. Ma vuoi dire anche che magari si presta a un'intervista o a partecipare a una puntata del podcast? Beh, sarebbe fichissimo. Però che disagio potrebbe avere lei? Mi sembra super, super sul pezzo. Comunque, ci ascoltiamo Mace, Chiello e Coez con Ruggine. Poi torniamo qui insieme a Mani di Protagonismo. Questi erano i Verve, quindi oggi due throwback, Walk This Way, Run DMC con gli Aerosmith, per contestualizzare un po' la notizia del breaking che arriva alle Olimpiadi, e Bittersweet Symphony dei Verve, perché è una bellissima canzone. Sono le 19, quindi noi abbiamo il nostro solito break, io prenderò un caffettino, faccio un deambulo, perché così mi sciolgo, deambulo un po', mi passa così l'ansietta, poi torno perché c'è la pubblicità, il segnale orario, le notizie, ma poi siamo insieme di nuovo fino alle 20 e apriamo la parentesi TV streaming e canzoni, in cui vi andrò a illustrare quello che sto guardando io in questo periodo, su me è diciamo degno di nota, perché poi magari guardo anche cose così per rincoglionirmi e non pensare. E vediamo quelle 5 cose di Baby Reindeer che sta spopolando, cioè tutti, è arrivato in sordina su Netflix e poi abbiamo detto tutti what the fuck, perché è veramente una cosa molto particolare, molto valida, diversa da qualsiasi altra cosa che c'è in giro, e stiamo insieme fino alle 20, quindi rimanete con noi, giusto il tempo di GR e notizie, un pochino di pubblicità dopo. E magari un giorno potresti mangiare, pregare e amare con il tuo ragazzo, with your boy inteso lui. Oppure voi potreste farlo con me, potremmo farlo insieme. 19:14 minuti, bentornati, anche a me stessa. E ho fatto un errore in questo piccolo break. Avevo una barretta di sesamo. Sapete quel sesamo caramellato buonissimo? Che con la scusa di essere salubre, in realtà è praticamente zucchero. Vabbè, va bene lo stesso, una merenda lo stesso, no? Solo che sapete cosa succede quando si mangia il sesamo? Che adesso ce l'ho tutto impiccicconato e non ho resistito. Avevo fame, c'ho il solito buchino, quello pre-cena. Tra l'altro stasera dobbiamo aspettare le 9 per cenare perché Andrea è allenamento e quindi non mangiamo. Quindi ho mangiato la mia barrettina e ho passato il resto del tempo a cercare di liberare, diciamo così, ecco, i miei denti dai residui del sesamo. Scusate, lo so, fa schifo, ma volevo, lo sapete che io con voi condivido praticamente tutto, anche quello che non dovrei solitamente. Andiamo, apriamo ufficialmente quello che c'è da aprire, lo apriamo, che è TV, streaming e canzoni, no? E direi che la settimana scorsa vi ho fatto una testa tanta con l'Ale su sto benedetto Baby Reindeer di Netflix, che è una serie molto particolare, tratta da una storia vera, tratta dal protagonista, recitata e interpretata dal protagonista proprio lui, che un po' nel stile Fleabag prima era una pièce, uno spettacolo teatrale, e poi è diventato appunto una miniserie presa da Netflix, che parla di stalking, di abusi, relazioni complesse con se stessi, con gli altri, e ne indaga le conseguenze psicologiche, ma sempre in una maniera molto poco scontata, che è quella secondo me che rende la cosa interessante, perché la vittima di stalking è un uomo. Siamo, cioè, non per nostra scelta, però solitamente, ahimè, per via dei numeri che ci danno l'Istat, per via dei dati che ci sono, purtroppo sono più le donne, no, essere vittime di stalking. Questo non significa che non succeda anche agli uomini. E poi, insomma, sì, visto la condizione mentale di questo giovane comico che sta cercando di farsi strada nel mondo dello show business, che apre, no, che si presta il fianco momentaneamente, anche solo con un gesto carino, a questa donna molto particolare, mettiamola così, diventando poi appunto lui vittima dello stalking di lei. Ed è da diversi giorni nella top 10 dei programmi di Netflix, senza nessun bombardamento di marketing, come invece sono soliti fare quando vogliono che guardiamo qualche cosa, no? Non ci sono grandi star di Hollywood, è un prodotto ben scritto, ben recitato e tiene letteralmente incollati allo schermo. Sono 7 episodi di una mezz'ora ciascuno, una vera storia di stalking e di abusi. Ora, vabbè, questo è Donny incontra Marta. Questo è, io parlo a chi l'ha già visto. Se non l'avete visto, non voglio fare spoiler, però ormai è un po' che è fuori, no? E i fun fact sono che, come abbiamo detto, Richard Gadd, che interpreta Donny, ha messo in scena proprio la sua vita. Lui ha ripercorso davanti alle telecamere i traumi, gli abusi, lo stalking, e è una prova a dir poco difficile e coraggiosa. Sembra tutto così reale perché effettivamente lo è. La stalker nella realtà non si chiama Martha, e quindi ha anche rivelato che la vera stalker era più giovane del personaggio di Martha. Aveva un nome differente ed esteticamente non le assomigliava. Il web però si ritiene dubbioso, dice che c'è gente che ovviamente grida il gomblotto e dice ma lui ovvio che dice così, però non è vero, magari bla bla bla. Sta girando l'ipotetico vero nome con foto prese dai profili social di Richard Gadd. La donna assomiglierebbe non poco a quella interpretata appunto dall'attrice Jessica Gunning. Che Gadd lo abbia detto per preservarne l'identità e depistare i telespettatori più curiosi non lo sappiamo. I messaggi sono reali, infatti le migliaia di email, sms e messaggi vocali inviati da Martha a Donny sarebbero reali. Nella serie infatti hanno mantenuto sia i contenuti inquietanti che gli errori di ortografia. È molto particolare perché questa qua è talmente fuori, non so se voi avete un iPhone, sapete che tipo le mail all'inizio, non so se anche adesso, però tempo fa, se tu scrivevi una mail da Outlook con l'iPhone, veniva scritto mandato dal mio iPhone, in automatico, non lo scrivevi tu. La stalker a ogni mail, perché per fortuna nella parte iniziale non ha il numero di telefono della vittima, scrive mandato dal mio iPhone, ma lo scrive lei, quindi spesso sbaglia lo spelling, che è a dir poco inquietante come dettaglio. Stanno circolando su TikTok una serie di video estratti dai veri spettacoli comici di Richard Gadd. Secondo alcuni utenti, se si presta attenzione è possibile sentire la risata di Martha in sottofondo, e a me è venuto un brivido freddo lungo la schiena. Attenzione, perché adesso vi dico del finale, quindi poi non lamentatevi se vi ho spoilerato. Se all'inizio della serie Donny prova compassione per Martha perché è visibilmente scossa e le offre un tè, firmando inconsapevolmente la sua condanna, sul finale lui è sentirsi perso al bancone di un bar a ricevere la stessa benevolenza dal barista. Questa scena di chiusura sembra alludere al fatto che anche lui ora diventerà uno stalker, ma come l'attore stesso ha spiegato in un'intervista, voleva semplicemente catturare la natura umana e le sue sfumature, come a dire che come tutti possiamo essere senza volerlo vittime di stalking, Cioè, tanto così che tutti diventiamo degli stalker. Ha sottolineato che non ci sono persone solo buone o persone solo cattive, tutti abbiamo zone d'ombra e luce e siamo alla ricerca disperata dell'amore. Direi che se non l'avevate ancora visto, mi dispiace se vi ho spoilerato qualcosa, però comunque vale la pena di vederlo lo stesso, anche se avete sentito quello che vi ho detto, perché detto così non vi dà molto senso se appunto non avete visto tutto. Su Netflix, Baby Reindeer, che tradotto vuol dire cucciolo di renna, credo, sì, reindeer e renna, è bellissimo, veramente bello. Andiamo in pubblicità ma torniamo subito dopo, quindi rimanete con noi. E rieccoci, Tim McGraw, Gravity, che colonna sonora di Free Solo, però del 2019. E io vengo in pace, vabbè, a parte quello ovviamente, a parlarvi adesso, dopo abbiamo chiuso i fun facts di Baby Reindeer, a parlarvi di Deadlock, che io mi sono... allora, innanzitutto ve lo sono voluto guardare in lingua originale per farmi del male, perché loro sono australiane per lo più, neozelandesi, comunque tutta quella zona lì che non è propriamente una passeggiatina neanche per me, per certe cose. Infatti c'erano i sottotitoli sottosparati, perché assolutamente altrimenti non avrei capito, specialmente lo slang. Ma qua me lo dà come comedy, però io non è, cioè sì, ecco. Allora, è fighissimo perché è una serie TV che mi dà l'impressione che si apra ad avere una seconda stagione, di true crime, di crime, ma che fa ridere, anche se senza togliere peso alla parte crime, perché la parte crime è crimosa, cioè... i morti sono morti, i cadaveri sono cadaveri, ci sono delle cose insomma abbastanza pesantucce, no? Ma i personaggi, il contesto, le battute, come scrivono, sono a dir poco esilaranti e adorabili. E l'altra cosa incredibile è che all'inizio, quando l'ho visto su Amazon su Prime Video, ho detto non lo so, perché temevo che l'umorismo... così radicato in certe questioni loro locali e culturali, che adesso vedremo, non, anche facesse fatica un po' a essere da me recepito in maniera no, funzionale. E invece no, e invece assolutamente no, è proprio una roba, è una perla anche questa qua, che merita assolutamente di essere vista. Non vi so dire cosa è successo col doppiaggio, perché appunto l'ho voluto vedere in lingua originale. Mi auguro, ma vi dirò, non credo, perché le battute non erano su questioni che noi non possiamo comprendere sempre dal punto di vista, no, culturale, indigeno delle popolazioni, delle zone di cui parliamo. Quindi insomma, io mi sento di consigliarvelo, e infatti adesso ne parliamo. Deadlock, che è il titolo della serie, è anche la cittadina dove si svolge appunto il mistero, dove si svolge tutta la... tutti i crimini, no? E tutta l'indagine. La cosa anche interessante è che chi l'ha scritto sono due donne, Kate McCartney e Kate McLennan, e in questa città di Deadlock in Tasmania, quindi capite che ci sono tutta una questione, tutta una serie di questioni anche di incomprensioni tra la gente del posto, tra gli indigeni e i bianchi, che come al solito sono andati, hanno colonizzato, preso i terreni, si sono appropriati, no, di cose che non gli appartenevano. Da lì parte la questione, da la protagonista Kate Box, che è il nome dell'attrice, ma il nome del personaggio è Dulcie Collins, che è, diciamo, il capo della polizia, neanche il capo della polizia, è un agente del dipartimento di polizia di Deadlock, che insomma deve intervenire perché viene trovato un cadavere. E partiamo da lì, immaginatevi un posto dove tutti si conoscono, dove sono tutti andati a scuola nella stessa scuola, dove tutti vanno alla stessa chiesa, dove tutti vanno allo stesso centro ricreativo, e partiamo da lì. Dananai.
qui sta sotto di te.
Veleno, la sua bellissima nuova di Tananai. Io vi ho introdotto Deadlock, che è una serie che trovate su Prime. Molto carina, ambientata in Tasmania, a Deadlock appunto, con Holly Austin e Kate Box, che è già del 2023 appunto per quanto riguarda l'Australia. La produzione è attualmente in corso, per cui secondo me ci sarà appunto una seconda stagione. Dunque, inizia tutto con questo cittadino della località della Tasmania che viene trovato morto sulla spiaggia, e a tentare appunto di risolvere il caso saranno due detective molto diverse tra di loro. E nel panorama di questa cittadina ci sono, vabbè, a parte appunto gli indigeni, quindi quelli che più di tutti hanno diritto di stare lì, a cui sono state espropriati terreni, proprietà, cose, eccetera. Poi ci sono la popolazione, diciamo, bianca originaria, cioè quella di quella di quelli che hanno colonizzato, cioè gli eredi di quelli che hanno colonizzato, un po' old school, e poi c'è tutta questa comunità di donne gay che sono andate trovando questo loco ameno e hanno un po' messo appunto le loro radici in questa comunità, sconvolgendo un po' la quiete bigotte tradizionalista di questo paesino, perché adesso la sindaca è donna, non è una donna gay, è semplicemente donna, però è una donna nera, credo sia una donna. Non vi saprei dire esattamente l'etnia, perdonatemi, però comunque mi sembra indiana, però non sono sicura. Scusate, ma ha fatto un tuono molto brutto, mi sono spaventata. E poi ci sono questi centri di ricreativi in cui fanno... fa ridere perché c'è tanta ironia anche su questo, no? In cui questa comunità queer che si è instaurata... va a fare, sapete, no, le meditazione, hot yoga, coccolano i pulcini, fanno tutta una serie di cose molto divertenti che caratterizzano. La detective protagonista è sposata con una donna che fa appunto, che è diventata la veterinaria dell'isola. E tu arriva la prima vittima, e dato che in questa cittadina non c'era mai stato un crimine così efferato, viene mandata da Darwin un'altra detective che, vi giuro, io le prime 3-4 puntate l'avrei presa a schiaffi, nel senso che fa proprio parte del suo personaggio essere fastidiosa, inopportuna, inappropriata, selvatica. Però è un bel personaggio, perché è un personaggio donna, tra l'altro non gay, assolutamente, lei è etero, che è completamente atipica, cioè non l'abbiamo mai vista sugli schermi, perché è davvero fuori da tutte le regole. E questa combo delle due, questa difficile soprattutto direi convivenza delle due, crea ovviamente delle situazioni molto divertenti, in cui c'è la detective, diciamo, numero uno, quella che abita lì, che conosce la comunità, sa a chi parlare per le cose, non vuole pestare troppo i piedi, non vuole offendere le persone che fanno parte della sua cerchia sociale, perché lei deve vivere e uscire e frequentare tutta sta gente. Ma quello che succede è che da una vittima diventano tre, e poi diventano tante, non vi dico quante, tutte con lo stesso modus operandi, che fa accendere inevitabilmente la lampadina alla nostra detective, che ha per le mani per forza un serial killer o una serial killer, quando invece l'altra detective, quella mandata da Darwin per darle una mano, vorrebbe risolvere il caso il più presto possibile e tornarsene da dove è venuta, perché appunto lì non si trova, o comunque c'è tutta una serie di questioni da risolvere con se stessa, e mettendo così in difficoltà la nostra altra detective che invece vorrebbe risolvere il caso come si deve, no? E quindi, quando vi dico che dal punto di vista crime è crimoso, io non è che guardandolo mi è arrivata la risposta subito di ah vabbè è stato questo, quindi per me catalogarlo come commedia è molto riduttivo, è un crime che fa ridere, che è una cosa straordinaria, difficilissima da trovare, fatta bene così, ok? Deadlock, che poi sarebbe Lago Morto, Dead Dead Lock, L-O-C-H, lo trovate su Prime. Non ringraziatemi, anzi no, ringraziatemi, perché è davvero molto carino. Glass Animals, Creatures in Heaven, creature in paradiso, i nostri animali di vetro. E dunque, notizie dal fronte, appunto stiamo parlando di serie TV, streaming e canzoni. Notizie dal fronte Stranger Things 5. Per chi come me, vabbè, adesso diciamo in trepidante attesa, no, nel senso che quando comincia a passare più di 6 mesi, un anno, poi mi dimentico tra una serie TV e l'altra. Però, e poi anche, allora, diciamo che c'era più entusiasmo tra la 1 e la 2 e la 2 e la 3 che tra la 3 e la 4 e la 4 e la 5, però la vogliamo vedere sta conclusione, no, di questa saga che indubbiamente ha caratterizzato questo 2000, dal 2000, boh, fine 2000, insomma, 2000, avete capito, gli ultimi, non so, 10 anni, no, un po' di meno. Il regista di Leali della Libertà e Il Miglio Verde, un po' di meno che, ce ne abbiamo detto uno a caso, ovvero Frank Darabont, torna dalla pensione e sappiamo che ha diretto 2 episodi appunto della stagione 5 di Stranger Things. Lui nel 2021 aveva dichiarato che insomma mo basta, mi riposo, grazie, e invece ha detto no, invece torno, e questo ci fa pensare insomma che ci saranno cose, ci saranno episodi molto interessanti. Dopo aver dichiarato di essersi ritirato, invece torna, e il debutto della 5 su Netflix è previsto per il corso del 2025. Gli episodi totali dovrebbero essere 8 e lui dovrebbe aver diretto il 3 e il 5, secondo quanto riportato dal sito The Insider, che è uno di quelli insomma che trova gli scoop a Hollywood, quindi gli lasciamo anche un po' il tempo che trova. Schneider ha aggiunto che i creatori dello show, i fratelli Duffer, sembrano aver offerto a Darabont il progetto giusto per fare ritorno dalla pensione. Se non conoscete lui, la sua carriera ha diretto solo 4 film: Le Ali della Libertà, Il Miglio Verde e The Mist, che io credo di aver visto. È uno di quelli un po' apocalittici in cui, sapete, c'è sempre quella minaccia chimica all'orizzonte, quindi la gente deve scappare dalle case e si riorganizzano in nuove forme di sopravvivenza, eccetera eccetera, e non dirige un film dal 2007. Le ragioni sono varie, tra progetti cancellati, divergenze creative e bla bla. L'attore Thomas Jane, che ha lavorato con Darabont in The Mist, aveva accennato che il regista era stato effettivamente inserito nella lista nera di Hollywood per aver fatto causa alla AMC per The Walking Dead. In breve, Darabont ha finito per tentare una causa molto pesante contro AMC, che pare che avesse ragione. Ha vinto la causa e intascato 200 milioni di dollari, e quindi questo deve essere un progetto che insomma in qualche modo lo ha sconfinferato se è tornato. Di Stranger Things 5 sappiamo che appunto è il gran finale, come hanno dichiarato sia Maya Hawke che Finn Wolfhard. Nessun interprete del cast della serie ha letto il copione del gran finale. In una recente intervista con Access Online, l'interprete di Mike Wheeler ha rivelato di non essere a conoscenza di come si concluderà la storia, ma di sognare un finale in stile Signore degli Anelli, il ritorno del re. Chissà se lo accontenteranno. Dobbiamo aspettare il 2025, e poi non sappiamo neanche bene se è l'inizio, la metà o la fine del 2025. Nel frattempo ci ascoltiamo una di quelle canzoni, in realtà no, antiche è una parola brutta, però datate, che la fortunata serie ha riportato in auge. Chiuderei questo TV streaming e canzoni con una roba super light. Allora, anche Deadlock non è sicuramente impegnativo, però ci sono aspetti appunto crime che insomma non sono proprio leggerissimi, no? C'è un po' di robe cruente, un po' di sangue, un po' di robe che dici ci sono, non troppe, cioè la misura giusta secondo me, che ti fa fare però non troppo, ecco, non è che dopo fai gli incubi la notte. E chiuderei con una roba leggerina, super carina, super Gen Z, super fluida, super light, proprio bella, bella. Si chiama Dead Boy Detectives, per ora siamo alla prima stagione ed è su Netflix sempre, ed è uscito proprio ieri e io mi sono già sparata 3 episodi perché diciamo che è un po' sposa al mio gusto per molte ragioni. Voi non so se ve lo dico ogni tanto, ve lo devo aver detto, che a me le robe, allora, se le robe con streghe, fantasmi, se sono divertenti e attualizzate, mi divertono tantissimo le robe fantasy. Sono meno incline, no, poi non è vero, perché per esempio Penny Dreadful rimane una delle mie serie TV preferite. Dipende, dipende. Comunque loro sono due fantasmi che fanno i detective. Sono due ragazzi morti in epoche storiche diverse, uno è la mente, l'altro è il braccio, ma la cosa carina appunto è che sono giovanissimi, perché secondo me sono ancora minorenni, tipo hanno 17-18 anni, una roba del genere, e quindi è tutto giocato molto su loro che si impegnano, vogliono fare le cose seriamente, hanno anche una certa maruga, specialmente quello che è la mente, però poi c'è la leggerezza anche del... come me, che c'è la teenager dentro di me che dice sì, mi piace, grazie, lo voglio. E è ispirato ovviamente, indovinate, vediamo se indovinate da casa a cosa è ispirato Dead Boy Detectives: a un'opera di Neil Gaiman. Sempre lui, cioè raga, se non c'è lo zampino nelle le robe fantasy più smart, sci-fi più smart, sono tutte di Neil Gaiman, che hanno quel senso dell'umorismo, quella, no, quella puntina di ironia, sono sue. I protagonisti appunto sono Edwin Payne e Charles Rowland, dell'agenzia Detective Defunti. Sono nati decenni di distanza, ma si incontrano nell'aldilà, diventano migliori amici e scelgono di occuparsi della risoluzione di vari misteri. I due adolescenti affrontano folli avventure, incluso sfuggire a streghe malvagie, all'inferno e alla morte stessa, perché in teoria loro, una volta risolte le loro questioni irrisolte sulla Terra, sarebbero dovuti essere destinati a dove devono andare, no? E invece risolvono i casi, ma ogni volta quando poi la morte arriva loro devono scappare, perché sennò li sgama e li riporta da dove vengono. Con l'aiuto di una sensitiva di nome Crystal e la sua amica Nico riescono a risolvere dei casi paranormali più complessi del mondo dei mortali. È in preparazione anche la seconda stagione, e, scusate, sì, 8 episodi, è uscita ieri. Brianna Cuoco, ecco, questo me l'ha detto Andre, che un personaggio, se vogliamo, un po' marginale ma presente, è questa proprietaria che affitta la camera alla medium, e è la sorella di Penny di The Big Bang Theory. Infatti è Brianna Cuoco. Non mi ricordo il nome della cuoco Penny, però avete capito. È molto carino, molto leggero, vi tiene compagnia, allo stesso tempo dite ma no. Non è proprio scontato gnucco, no? Non è di quelli, sai, con gli adolescenti, cioè con i trentenni palestrati che fanno la parte degli adolescenti nudi e unti nelle piscine di college da milioni e milioni di dollari, ecco, non c'entra niente con quella roba lì, che io proprio non amo. Bene, con questo abbiamo finito. Io vi auguro ovviamente un buon weekend. Domani comunque l'appuntamento è con la nuova puntata del podcast del disagio, che potete trovare su tutte le piattaforme che vi spacciano i podcast, ovvero Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e quant'altro. E domani, tra l'altro questa settimana doppietta, perché martedì è uscita la nuova puntata della Segreteria del nostro disagio, Camporelle Horror con la Direful e ovviamente la mia socia Laura Scaini, e domani la puntata del podcast del disagio è con Laura Scaini, perché dovevamo trattare di un tema che non aveva una figura di riferimento, non ho trovato, allora ho detto Laura vieni tu, e lei, ma sì, vengo. Disagio aeroportuale, non aeroportuale, c'è una differenza, con Laura Scaini, ma soprattutto con, come sempre, con le vostre storie. Ci troviamo sui social per tutto il resto. A prestissimo. Ciao.